Ultima predicazione su Paolo ad Atene, concludiamo questa mattina questo passaggio e vi invito a leggere non tutto il brano, ma alcune parti, lo abbiamo già letto nelle 4 volte precedenti, leggeremo alcune parti che sono più interessate al messaggio di questa mattina e poi aggiungerò anche un altro testo, sempre di Paolo, ma la lettera ai Corinzi. Allora, Atti capitolo 17, dal versetto 16 al versetto 21 e poi dal 32 al 34. Allora, mentre Paolo li aspettava, e questi li aspettava si riferisce a Silvano e Timoteo, ad Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. Frattanto discorreva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie, e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano. E anche alcuni filosofi epicurei e stoici conversavano con lui. Alcuni dicevano: «Ma che cosa dice questo ciarlatano?» E altri: «Ma sembra essere un predicatore di divinità straniere, perché annunziava Gesù e la resurrezione». Presero con sé e lo condussero su nell'Areopago, dicendo: «Potremmo sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi? Poiché tu ci fai sentire cose strane. Noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliono dire queste cose». Ora tutti gli ateniesi e i residenti stranieri non passavano il loro tempo in altro modo che a dire o ad ascoltare novità. Versetto 32. Quando sentirono parlare di resurrezione dei morti, alcuni se ne beffavano e altri dicevano: «Su questo ti ascolteremo un'altra volta». Così Paolo uscì di mezzo a loro. Ma alcuni si unirono a lui e credettero, tra i quali anche Dionisio, l'Areopagita, una donna chiamata Damaris o Damaris, e altri con loro. Andiamo al testo di Seconda Corinzi, capitolo 2, da 14 a 16. Ma grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Per questi un odore di morte che conduce a morte. Per quelli un odore di vita che conduce a vita. La predicazione di Paolo ad Atene non ebbe particolare rilevanza né sociale e nemmeno culturale, perché al suo discorso fu dato ben poco peso. I costumi morali rimasero gli stessi, la quasi troppo religiosità rimase inalterata ed Atene non ebbe alcun rilievo nella vita della Chiesa delle origini. Se vi ricordate la prima volta vi avevo detto che ad Atene c'erano circa 30.000 idoli, talché in Atene era più facile trovare un dio che un uomo. Allora non c'è detto nel testo, da nessuna parte, dopo la predicazione di Paolo, che questi 30.000 idoli divennero 20.000 o 10.000 o che addirittura scomparvero. Molti, molti, ascoltarono semplicemente appagando la loro curiosità. E questo, mi chiedo, non è forse la stessa cosa che si verifica anche ai nostri giorni? Voi sapete che io vado in carcere per parlare con quella gente che si trova lì. Alcuni vengono e sono interessati, perché ho dato a tutti la Bibbia, leggono, do dei testi da leggere e dalle domande che vi fanno capisco che hanno letto. Altri vengono semplicemente perché sono curiosi, si parlano l'un con l'altro e magari qualcuno viene e dice: chissà, andiamo a sentire cosa ha da dire questo parroco evangelico. In realtà mi chiamano pastore, ma anche parroco evangelico. Alcuni vengono per curiosità e poi se ne vanno. Vengono e se ne vanno. Grazie a Dio alcuni sono interessati. E quanti ci ascoltano anche oggi? Quanti vi ascoltano soltanto per soddisfare la loro curiosità? Questo è una cosa interessante. Alcuni sono decisamente contrari. Ho una testimonianza di una sorella di Brusasco che testimonia di Cristo. Suo cognato le ha detto: guai a te, ti proibisco se tu mi parli di Cristo in mia presenza, ma con tono molto pesante. Questo è quello che succede. Se non testimoniamo non succede nulla, ma se lo facciamo queste possono essere le reazioni. Quindi alcuni sono decisamente contrari, altri magari sono più gentili, ma solo curiosi, il risultato finale non cambia, è sempre lo stesso. E gli abitanti di Atene, dall'alto della loro presunzione, tollerarono Paolo pazientemente, lo derisero udendo citare la risurrezione dai morti, perché questo pensiero non aderiva a loro, erano tutti seguaci di Platone. Solo alcuni, forse pochi, ascoltarono e credettero al messaggio di Paolo. Allora a questo punto io mi sono fatto una domanda e penso che forse è la stessa che possiamo farci insieme, che vi siete fatti anche voi. Ma cosa sono poche persone in una grande città? Ma un evangelista dotato, cioè pieno di doni, del calibro di Paolo, non avrebbe dovuto sfondare di più? È una domanda che forse ci possiamo fare. Quindi, praticamente, preso atto del potente annuncio di Paolo, non si sarebbero dovute contare molte più conversioni che solo alcuni? Da una prospettiva umana, tutto il racconto sembrerebbe finire in una sorta di fallimento. Sembrerebbe. Ma non è questo il corretto punto di vista. No, fratelli, sorelle, amici, non è così. Teniamo presente almeno tre cose. Prima di tutto dovremmo rimarcare che le valutazioni di Dio non corrispondono alle nostre. È chiaro questo? Non corrispondono le valutazioni di Dio. I calcoli di Dio non sono i nostri calcoli. Perché Dio, nella sua sovranità, si è compiaciuto di operare nel cuore di coloro che erano, come dice diverse volte in Atti, sulla via della salvezza. Cioè erano dei cuori che erano stati preparati dallo Spirito Santo a ricevere il seme della parola. In secondo luogo, dovremmo considerare che per quanto io ne capisco dalla parola di Dio, quasi mai è la quantità ad avere valore, ma valore ciò che Dio ha deciso di fare, questo ha valore, cioè nell'espressione della sua volontà. E infine, terza cosa, ritengo la cosa più importante, il Signore ci conduce a pensare che Egli è glorificato nell'annuncio della sua parola. Dio è glorificato quando la sua parola viene annunciata, indipendentemente dai risultati. Questo non vuol dire che dobbiamo essere saggi e farci anche delle domande, ma questo credo che sia un punto fermo. Dio è glorificato dall'annuncio della sua parola. Ripeto, indipendentemente dai risultati numerici che noi possiamo vedere e toccare. A questo punto andiamo un attimo su Seconda Corinzi che abbiamo letto e voglio rileggerlo perché questo testo è straordinario. Grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo e che per mezzo nostro spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Per questi un odore di morte che conduce a morte. Per quelli un odore di vita che conduce a vita. È un testo che dovrebbe responsabilizzarci e incoraggiarci in un modo incredibile. C'è una parola che mi piace qui, sempre, sempre. Dio ci assicura che sempre ci conduce in trionfo attraverso Cristo, cioè in Cristo e con Cristo. Questo dovrebbe essere un testo che dovremmo sempre avere nella nostra mente e nel nostro cuore. Questo fa parte di quel bicchiere mezzo pieno a cui faceva riferimento Gianni domenica scorsa o qualche... quando era? No, due domeniche, perché domenica scorsa ero a Foggia, non ero qui, quindi non potevo ascoltare questo. Interessante che l'espressione originale conduci in trionfo era generalmente adoperata in relazione ai cortei trionfali degli imperatori, dei generali, quando sfilavano per le strade dopo aver riportato brillanti vittorie in battaglia. E prendendo questa immagine, il corteo trionfale di Cristo aveva continuato il suo cammino e continua a continuare il suo cammino nel mondo, malgrado le apparenti soste e i pochi risultati, forse come è successo ad Atene che abbiamo letto. E una cosa interessante è che Paolo si sente in un posto d'onore in quel corteo trionfale. Lui occupava un posto eminente, un posto di amore su quel carro trionfale. Per Paolo, qui Paolo, scusate, ringrazia Dio perché si considera un privilegiato. Paolo si considera un privilegiato perché partecipa alla vittoria di Cristo. E sapete una cosa? Voglio dirvi una cosa questa mattina. Tutti noi possiamo occupare il posto su quel carro trionfale di Cristo. Lo sapevi? Lo sapevamo che possiamo tutti noi essere su quel carro trionfale di Cristo? Sì, miei cari, ci siamo anche noi se siamo figli di Dio. Ricordate sempre Paolo agli Efesini, capitolo 2, versetto 6, ricorda un'espressione incredibile, dice che noi siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo. Che prospettiva! Essere seduti nei luoghi celesti in Cristo, una prospettiva straordinaria. E qui dice siamo seduti sul carro trionfale di Cristo. Oh, miei cari, non per andare in giostra. A me sono sempre piaciute le giostre, fin da piccolo. Ho preso tante di quelle botte perché andavo sempre alle giostre di nascosto dai miei genitori. E va bene, e mi piace ancora adesso andare a Gardaland quando posso. Ecco. Ma qui non si tratta di andare in giostra, qui si tratta di spandere. Si rompe? ...48 anni di matrimonio... succede questo... va bene... qui si tratta di spandere... si tratta di diffondere... ovunque... come un profumo... la conoscenza di Cristo... per annunciare al mondo... quel Dio sconosciuto... che c'è nel cuore di molte persone... grazie a Dio... Grazie siano rese a Dio che ovunque noi andiamo, seguendo questo carro trionfale di Cristo, Egli ci fa riportare brillanti vittorie nella comunione e nella proclamazione del Vangelo. Egli ci assegna il nostro posto in questa processione trionfale di Cristo, come trofei della sua vittoria, la Champions. Trofei della sua vittoria. Ma ci pensiamo? Ci pensiamo? Siamo dei trofei della sua vittoria, fratelli e sorelle. Incredibile, ma vero. Ma vero. Ovunque Egli si serve di noi per diffondere la conoscenza di Cristo come si spande un profumo. E anche qui c'è l'immagine presa dal corteo trionfale del generale vittorioso dell'imperatore, perché durante il tempo della cerimonia di questo trionfo alcuni servitori del generale o dell'imperatore bruciavano dell'incenso e dei profumi tutto attorno al suo carro, così che questo profumo si spandeva. E non vi è nulla, miei cari, non c'è nulla che procuri immenso piacere a Dio quanto la proclamazione del Vangelo di Gesù Cristo. È chiaro? E quelli che lo proclamano possono con ragione essere descritti come il buon odore di Cristo che si diffonde, che si spande davanti a Dio. Incredibile. Quando penso a questo mi sento proprio piccolo piccolo, un pollicino, ma molto grato a Dio per tutto questo. E ciò non toglie, appunto, che fra gli ascoltatori si trovino, insieme a quelli che sono sulla via della salvezza, anche coloro che sono dei perduti, come dice la Scrittura, sulla via della perdizione. E per questi ultimi il Vangelo predicato è un odore sgradevole, è un odore fatale che viene dalla morte e dalla morte conduce, cioè a come risultato la morte. Questo fa l'effetto della proclamazione della parola di Dio fra quelli che non lo accettano e che lo rifiutano. Questo è quanto ci dice Paolo qui. Perché tutto questo? Perché fa presentire la loro fine e il loro giudizio certo. Per gli altri, per quelli che sono sulla via della salvezza, questo Vangelo predicato è un profumo, come abbiamo visto, un profumo fragrante, vivificante, che conduce alla vita, una vita nuova ed eterna. Già i rabbini paragonavano la legge ad una medicina che poteva operare la guarigione, ma anche una medicina che poteva produrre un effetto fatale. Ciò che importa, al di là dei risultati, è che l'Evangelo sia annunciato da parte di Dio ed in presenza di Dio, in Cristo, proprio come l'Apostolo Paolo ha fatto durante il suo ministero e anche ha fatto qui, come abbiamo letto, ad Atene, verso gli abitanti. C'è il versetto 33 che potrebbe, dove è finito? Così Paolo uscì di mezzo a loro. Cioè Paolo si allontanò da loro. Sono tornato sul testo di Atti. Questa non è una dichiarazione di sconfitta, come potrebbe sembrare. Paolo non abbandona il campo perché non ha più niente da dire o non sa più cosa fare. No. Paolo esce dalla presenza di quelle persone perché ha terminato la sua predicazione. Esce perché non c'è più nulla da dire. Ha detto tutto quello che c'era da dire. Ma soprattutto esce nell'approvazione di Dio. Per la maggior parte degli ateniesi, e concludo, la predicazione di Paolo ha prodotto un odore sgradevole, il cui risultato è la morte. Per alcuni, pochi, essa ha invece emanato un profumo fragrante, il cui risultato è quella vita che, come dicevo prima, non finirà più. Allora, la domanda finale che ti faccio questa mattina: da quale parte stai? Da quale parte sei? Mettiamolo in termine calcistico: in quale squadra stai giocando? Nella squadra della morte o nella squadra della vita? Questa è una domanda che ti devi fare questa mattina. In quale squadra stai giocando? E il mio augurio è che nessuno qui in questa sala derida, prenda in giro l'opera di Cristo, e nessuno affermi: su questo ti sentiremo un'altra volta, perché potrebbe non esserci un'altra volta. Questo è quello che mi sento di dirti e di dire a tutti noi questa mattina. Che il Signore ci guidi, ne abbiamo bisogno.